Comunque io stavo notando che da quando è successo tutto sto casino, tutti quelli che prima erano bravi con gli slogan, adesso sono completamente spariti. Tutti quelli
no,
che
in realtà
prima...
oggi ho visto, per esempio, non per fare politica, però la Meloni che parlava tipo di vendite allo scoperto in borsa, chissà chi gliele scrive quelle cose, fantastico.
Cioè,
ma ora la BCE ha fatto un errore gravissimo sulle aspettative, ho detto, cazzo, che sta succedendo? Quindi, buono, in fondo mi sa che ci hanno tutti un dottorato. Bravi,
sì,
bravi.
Ma
comunque buonasera.
Buonasera a te, Ale. Sì, guarda, quello che proprio che ho notato in questi giorni è tutti quelli che prima parlavano e facevano parlare di loro con gli slogan, quindi Matteo Salvini, quindi proprio la Meloni, sono completamente spariti, cioè la gente non se li caga più, adesso la gente porta Conte così, perché Conte ovviamente si è imposto con una posizione di leadership, e questa è la prova che quando le cose vanno bene sono tutti là a fare i fenomeni, però poi quando le cose vanno male e ci devi mettere la faccia e devi assumere delle responsabilità, allora lì si vede.
Come si chiama questa teoria?
All'altezza o meno. Non lo so, che cos'è? Fondiamola noi, dai.
Esatto,
facciamoci un paper.
Teoria della
Ale, salviamo la diretta, sì, salviamo la diretta e poi
sì,
la
sì, sì, diciamo cose interessanti la salviamo, se no,
Ale, allora, io non credo che tu abbia bisogno di presentazioni, però se proprio vuoi, in un paio di minuti e poi parti a parlare di
parto
insomma,
di quello che capita,
sì,
non lo so,
di quello che capita, vai.
Va bene, qualsiasi cosa. Allora, io sono Alessandro Cascavilla, ho 24 anni, di San Giovanni Rotondo, attualmente sono a San Giovanni Rotondo, ma faccio il dottorato all'Università di Bari. Attualmente lavoro all'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, quello di Carlo Cottarelli, a Roma, alla Cattolica. E nel frattempo, in tutte queste cose, mi sono laureato ad Ancona, ho studiato lì triennale magistrale, con doppia laurea all'estero in Spagna, in Economics. E nel frattempo ho aperto Economia del Suicidio insieme a Daniele Vezza, dove scherzo sull'economia ormai da 4 anni. Abbiamo fatto 4 anni il 3 aprile di quest'anno. E poi nel frattempo ho aperto all'Economista negli ultimi 7 mesi, 8 mesi, non ricordo. E proprio ieri sono arrivato a 20.000, oggi siamo a 20.500. Perciò ora sono qui a parlare di quello che capita. Ogni giorno parlo di economia sul mio profilo, in particolare anche analizzando quello che succede nel mondo, quindi di attualità politica, diciamo gli effetti di qualsiasi cosa riportati all'economia. Perciò ogni giorno, ultimamente di solito alle 18, mi metto là, mi sparo il telefono in faccia e parlo di tutto quello che è successo durante la giornata. Tipo oggi ho fatto un po' il punto sulla situazione. Sono successe ogni giorno, in questo periodo succedono una marea di cose fantastiche, infatti dal mio punto di vista. Certo, a livello economico no, però dato che mi piace insomma parlare di queste cose, per esempio oggi... Anzi, nell'ultimo periodo mi è stato detto che sono il Nostradamus dell'economia, perché ho beccato tipo 3 cose completamente random. Metto, ragazzi, secondo me domani succede quello.
Zitto, basta, non di più.
Non ne capisco niente. San Giovanni Rotondo, meta turistica di Mezza Italia.
In alto la bandiera. Tra l'altro sei limitrofo di Conte, no? Cioè abiti
abita a 50 metri da casa, abita sopra.
Ecco spiegata la parentela. Oh, scusa, non volevo rivelarlo.
No, io sono il figlio di Mario Draghi, però questo ancora non lo so.
Che sei ancora
non me l'ha mai voluto ammettere, però io lo so. Abitiamo veramente a 50 metri di distanza. Non l'ho mai visto. Quando viene qui, tipo a Natale, durante le feste, quando viene, sono 4 pattuglie della, diciamo, di scorta, comunque, chiaro, che lo scorta sempre. Perciò non ci siamo mai incrociati neanche per strada. Quando ancora
non ancora.
Ti ricordi che bei tempi, quando si poteva uscire di casa?
Bello, me lo ricordo, quando in giro c'era gente.
Che potevi respirare.
Potevi toccare le pelle, potevi salutare, potevi dire cavolo, ciao, gli davi la mano.
Appena finisce sta quarantena, tipo cammino con le mani a terra.
Sì, saluto le persone con i baci in bocca. ti limono appena ti vedo.
Ma perché? Siamo passati a parlare dalla BCE, vabbè. Comunque
è una cosa molto volta al cazzeggio, l'ho detto. Ti giro la prima domanda, la prima osservazione.
Vai.
Questo interessa anche a me. Cosa pensi della proposta di Boris Johnson del discorso di ieri?
Ah, allora, Boris Johnson, quello che dice che non faranno niente per il coronavirus, tanto tutti lo prenderanno, è abbastanza liberale, questo si capiva.
Diciamo un attimo per chi non dovesse... diciamo, faccio una piccola premessa. Parleremo in termini proprio elementari, no? Quindi spieghiamo chi sono questi, che cosa fanno, che cosa hanno detto. Praticamente Boris Johnson è il primo ministro inglese?
Esatto.
Ok, che ieri ha spiegato la situazione coronavirus in Inghilterra e ha detto praticamente... è quasi sicuro che il 50-60% della popolazione inglese si infetterà, quindi noi non tenteremo di combattere il virus, ma punteremo a una, come è che ha detto, una quella cosa di gregge, come si chiama? Vabbè, punteremo praticamente a farlo prendere a tutti in modo, in modo che poi ci sarà un'immunità di gregge e dovrebbe risolversi naturalmente. Vediamo che cosa ne pensi, Ale.
È una cosa abbastanza cinica, nel senso dice, vabbè, tanto ve lo prenderete, ne soffrono magari all'80% quelli che sono sopra over 60, perciò vediamo che succede, tanto non ci possiamo far niente. Cioè non si sa effettivamente chi avrà ragione e chi torto, perché cioè, se pensi che basta che una persona resta fuori dalla quarantena, anche se stiamo 3 mesi tutti in quarantena e uno ne resta fuori, se capitano le, diciamo... le cose sbagliate al momento sbagliato, in questo caso, che fanno, come in questo caso hanno fatto esplodere il coronavirus, si può ripartire di nuovo da capo finché non esce un diciamo un vaccino, eccetera. Perciò magari, cioè, non dico che ha senso quello che ha detto, perché cioè, non penso che in Italia si possa fare una roba del genere. Comunque sarebbe, diciamo, abbastanza, cioè sarebbe da dire che la vita conta meno comunque di provare a combattere questa cosa, e secondo me non è eticamente giusto farlo. Però comunque, magari statisticamente può avere anche senso, perché dice, tanto deve succedere, facciamolo succedere, vediamo che succede, appunto, perché se hanno visto che magari in Cina su 20.000 infetti, che ne so, il 5% della popolazione è morto, quindi su, per legge dei grandi numeri, si potrebbe allargare, sì. Quindi dicono,
hanno fatto tipo un calcolo
economico. Sì, no, ma sicuramente l'avranno fatto, secondo me. Diciamo, vabbè, male che va, ci giochiamo quella parte della popolazione che purtroppo penso si facciano anche questi tipi di discorsi a livelli, diciamo, alti, anche perché adesso diciamo la Gran Bretagna e gli UK sono appena usciti dall'Unione Europea, quindi forse non
sono nemmeno tanto vincolati, no?
No, esatto, per quello possono
fare il cazzo che gli pare, praticamente.
Esatto.
Sì.
Sì.
Carlo De Luca, cosa ne pensi degli effetti che si avranno sul debito, sulle manovre che si effettueranno a breve? Insomma.
Allora, oggi Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, ha detto che prenderanno tutte le misure necessarie per darci aiuto e flessibilità massima. Il bello verrà dopo, perché effettivamente noi, come dicevo anche ieri nell'altra live, siamo indebitati fino al collo, perciò avere, diciamo, iperflessibilità adesso sicuramente nel breve ci aiuta, perché comunque è un periodo in cui, diciamo, fisiologicamente nell'economia, in periodi di down, bisogna spingere con politica fiscale espansiva, quindi indebitandosi, perché non hai possibilità di essere autopotenziale. Perciò, diciamo, adesso ha molto senso. I problemi per l'Italia verranno successivamente. Infatti, in questo caso, non escludo, non sono io l'unico a dirlo, anzi, che ci sarà un intervento successivamente del MES, perché lunedì ne parleranno, si cercherà di trovare un accordo sul MES, che sarebbe una sorta di garanzia, di fondo unico dei 19 stati che hanno l'euro, che in caso di default sul debito da parte dell'Italia ci pensano loro a darti i soldi per andare avanti. Però insomma, le condizioni alle quali ti danno i soldi, eccetera, sono abbastanza, diciamo, stringenti. Comunque sono più o meno come quelle del Fondo Monetario Internazionale, che nel caso potrebbe intervenire, come è successo in Grecia, insieme alla BCE, alla Commissione Europea. Però comunque, diciamo, adesso sono necessarie. Però non escludo che in futuro avremo delle belle crisi, soprattutto politiche, perché la politica non potrà assolutamente gestire nuove manovre finanziarie se già fino ad ora, per fare una piccolissima riforma, hanno fatto non si può fare, perché siamo veramente troppo indebitati, quindi ognuno cercherà di scaricare la palla a quello successivo. Finché non arriva un governo tecnico alla Monti, Fornero, eccetera, che si prende la responsabilità di dire questa cosa non si può fare, quindi tagliamo qua e qua, e quindi poi tutto. Sicuramente, secondo me, arriverà un governo tecnico. Non voglio dire la cosa che domani arriva, perché insomma, sto tirando un po' di cose. Domani la borsa chiude per 10%, per 10%. Però insomma, io me l'aspetto nel medio periodo, non subito appena finisce questa cosa, però tra un po' non la escludo assolutamente, perché siamo in una situazione insostenibile dal punto di vista del debito e non c'è nessuna ripresa strutturale di quello del potenziale che possiamo creare, perciò questo è un problema abbastanza.
E a proposito importante di questo, c'è una domanda di Ninja. Quanto è plausibile che alcuni paesi non soggetti alle limitazioni italiane, quindi non hanno il mercato bloccato, migliorino la loro posizione di mercato rispetto all'Italia?
Allora, quanto è possibile che chi non ha, non sta facendo blocchi, eccetera?
Esatto.
Vabbè, sicuramente potrebbero sfruttare il fatto, però la questione è che ci sarà una ricaduta globale comunque della domanda e anche dell'offerta, perché comunque adesso, anzi proprio prima, Trump ha annunciato lo stato d'emergenza degli Stati Uniti, quindi lo stato di sicurezza, perciò darà 50 miliardi di espansione monetaria e fiscale, altre misure tipo che non farà pagare il tasso di interesse sui mutui degli studenti, altre cose preventive, però comunque se anche gli Stati Uniti bloccano i voli da per l'Europa, diciamo il guadagno che può fare magari, ipotizziamo Corea del Sud che non si isola perché non se ne frega niente come la Gran Bretagna, sicuramente tra queste due, cioè ci sono vari modelli di Riccardo che dicono che ovviamente quando puoi, no, allora il problema è che se hai già contatti con questi paesi bilaterali non cambia niente che gli altri te li tolgono. Quindi se tu già hai il vantaggio comparativo con un paese, quindi vi scambiate, già siete in efficienza, per esempio se la Gran Bretagna e il Sud Corea si scambiano già i prodotti perfetti per i quali sono in, diciamo, in efficienza, perché se l'hanno fatto per tanti anni continueranno a fare, non credo che ci siano grandi vantaggi nel lungo di questa cosa, perché non penso che la Corea del Sud si metta a creare da domani il caffè perché gli serve alla Gran Bretagna e se lo può scambiare di più. Quindi comunque se il potenziale di due paesi è quello, cioè sicuramente una limitazione degli scambi commerciali tra gli altri potrà portare a un incremento relativo tra questi due, però si spera che appunto che si ritorni alla normalità, perché altrimenti è un problema proprio per il sistema globalizzato in generale, perché se no, però sicuramente nel breve ci potrebbero essere vantaggi, diciamo, da free riding, ritorni positivi da questa, da essere esenti dalle parti bloccate.
Ok, prendo una domanda dagli sticker. Prendiamo questa che è recente. La Corea del Nord e la Turchia non menzionano dati sul contagio. Potrebbe rappresentare un possibile futuro rischio? Credo che sia la combinazione della domanda.
In realtà l'essere unfair sulla dichiarazione dei dati c'è sempre stato e ci sarà sempre, c'è stato anche in Cina, quindi anche in Grecia nel 2011, insomma, quello si è sempre fatto. Però la Corea del Nord si sa che è una dittatura, quindi cioè non puoi dire non abbiamo contagi, anzi loro dicevano non abbiamo nessun contagio, quindi penso, nonostante sia un sistema chiuso, penso sia abbastanza strano che non ci sia neanche un contagio. Però comunque il fatto che non li diano non penso provocherà problemi, perché tanto sappiamo, cioè se l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha definita una pandemia, non ha senso far finta che non esiste, come è stato finora, che magari qualche stato poteva trarne vantaggio perché diceva da noi non abbiamo casi, quindi continuate a venire, andiamo in giro, spritz, cose, mentre se adesso si sa che c'è questa cosa, c'è un calo nelle borse comunque mondiale, perciò comunque ti colpisce. Poi un rischio in realtà ci rimettiamo solo tutti quanti se non diciamo la verità, nel senso che se cerchiamo di oscurare i dati, cioè nel senso che se ipoteticamente dovessero stare 100 casi in Corea del Nord che non vengono dichiarati, tra 3 mesi l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice il coronavirus non esiste più perché non abbiamo più rilevazioni, se quelli aprono le frontiere da un giorno all'altro siamo punto a capo, quindi può essere un pericolo in questo senso, però non penso.
Sì. Diciamo ci vuole una certa etica anche nel fare queste cose qua, però, perché altrimenti rischi di mettere nei guai anche altre nazioni.
Sì, quello è il problema.
Comunque niente. Prima di andare avanti farei una precisazione, puntualizzo qualcosa. Prima ho letto domande tipo che cosa sta sbagliando il governo. Non siamo qui a fare politica economica, quindi non facciamo caccia alle streghe, noi non critichiamo l'operato del governo che a mio parere sta facendo le cose come vanno fatte. Tutti quelli che dicono no, il governo sta facendo cazzate, sono quelli che si sono sempre lamentati anche quando le cose andavano bene, quindi domande riguardo queste cose qua, caccia alle streghe, la colpa di chi è, che cosa si può fare meglio, non le tengo in considerazione, le lascio perdere. Noi qua parliamo, diamo solo opinioni, parliamo di teoria e di queste cose qua, quindi non andiamo nel pratico, quindi certe domande
le
lascio perdere. Raccolgo un po' di domande
sì, vai, Rallo.
Che ne hanno fatto. Che cosa ne pensi del discorso di Lagarde, della BCE?
Allora, il discorso di Lagarde è vero, nel senso che quello che ha detto è la verità, nel senso che il fatto di risolvere gli spread, anche Draghi l'ha sempre detto in diversissime occasioni, anzi ho messo anche un video proprio su All'Economista, tipo a novembre doveva essere, quando c'era un europarlamentare del Movimento 5 Stelle che diceva ma perché non comprate direttamente titoli sul mercato primario, quindi perché non li sottoscrivete voi, in questo caso abbassereste il tasso di interesse, lo spread, e Monti, sì, Draghi, Mario Monti, Mario Draghi, sto un po' male. E quindi Draghi diceva, guarda, il compito della BCE è quello di mantenere stabili prezzi intorno al 2% e così colà. Se trovi questo compito nel trattato, chiedimelo, se no non chiedermelo più, una roba del genere. Tutti i messaggi a ridere l'hanno preso per coglione a quello che gli ha detto, perché non compri i titoli sul mercato primario. Draghi ha detto semplicemente, non è compito nostro, non lo dobbiamo fare. Perciò è vero quello che ha detto, però non va detto in quelle situazioni lì, perché tutti aspettavano il discorso della Lagarde ieri, anche se tecnicamente non avrebbe potuto fare miracoli, perché siamo immersi in liquidità da 10 anni praticamente, perciò tagliare ancora i tassi avrebbe avuto comunque lati negativi, aumentare il QE avrebbe avuto comunque lati negativi, però avrebbe dovuto sicuramente limitare i danni, nel senso che magari piuttosto che perdere il 17%, come ieri, avremmo potuto perdere il 2%, perché non aveva rassicurato tanto. E oggi ho messo un video che ha fatto più di 3.500 like, 1.000 condivisioni, dove ho fatto vedere la differenza dell'approccio nel 2012 di Mario Draghi e praticamente ieri da Lagarde, perché Mario Draghi con due parole è riuscito a far stabilizzare il mercato in una maniera assurda, quando eravamo sull'orlo del baratro. Quindi dicendo semplicemente faremo tutto quello che è necessario, anche se magari non era vero, ha detto faremo tutto quello che è necessario per preservare l'euro e fidatevi che sarà abbastanza. Ieri invece lei magari l'hanno chiesto, ma che farete per gli spread? Le ha detto, noi per gli spread non facciamo niente perché non rientra ai vostri compiti. In realtà avrebbe potuto tranquillamente dire faremo tutto il necessario e tutti sarebbero stati più tranquilli, anche se non era vero, però comunque il problema quindi è stato il modo di comunicare la cosa, che è stato completamente sbagliato. Il compito del presidente, della presidente della BCE, è proprio quello di tranquillizzare i mercati in quei precisi istanti in cui tutti, in tutto il mondo, sta guardando te. Infatti ieri poi c'è stato il crollo anche su Wall Street, quindi insomma c'è...
Ok, a tal proposito c'è proprio una domanda che la prendo. La chiusura di Wall Street oggi.
Ok, la chiusura di Wall Street oggi mi sa che è chiusa in positivo, non lo so, ma vediamo ragazzi.
No, ok, non... vabbè, no, no, se non ti
no, no, no,
ok, lascia perché, stare. Va bene, it's not a problem, don't worry.
Aspetta.
Ok, nel frattempo che tu cerchi, facciamo una piccola...
oddio, questa
interruzione pubblicitaria commerciale. Vogliamo spiegare che cos'è questa app Coronau?
Allora, Coronau è un progetto nato di notte che sta prendendo vita. È un'app che praticamente sto lanciando a brevissimo, non vi dirò mai quando, quindi può essere anche tra 2 anni. che niente, in pratica aggiorna costantemente sul numero di contagi, eccetera, eccetera. Quindi è un mix tra notizie, dati ufficiali, statistiche, puoi vedere l'andamento dell'Italia contro gli Stati Uniti, insomma puoi vedere un po' di cose sul coronavirus, però in generale è un'applicazione nella quale si può, insomma, si possono avere varie informazioni, varie fonti, e sto implementando diverse funzioni, l'ho creata insieme a un mio amico che studia ad Ancona e fa il developer, che è iper bravo, non so, ci sta guardando, Bocci.
Quindi
uscirà veramente a breve, secondo me è molto utile perché insomma c'è tutto in un portale, perciò poi c'è anche una sezione dove puoi chiedermi qualsiasi cosa, insomma, cioè, chiedi ad Ale per qualsiasi informazione sulle statistiche eccetera. Aspetta un attimo, questo sto guardando qui. Quindi consiglio comunque a tutti di scaricarla quando sarà pronta. Poi ok, stavo vedendo proprio adesso Scusatemi, ho perso un attimo. Esatto, mi sono perso un indice. Infatti, dicevo, ho chiuso in positivo. Così, un positivo del 9%. Dov'è? Cacchio, sta. Vabbè, comunque. Comunque ci sarebbe stato un, diciamo, un rimbalzo abbastanza probabile oggi, perché se perdi il, insomma, il 10-15% ieri, non puoi continuare a perderlo ogni giorno, perciò su quello sicuramente. Poi sulla in realtà sono un po' sorpreso, perché forse in realtà si aspettavano la misura precauzionale di Trump, quindi è stato già un vantaggio il fatto di averlo saputo oggi, perché forse lo aspettavano già tutti. Perciò ha chiuso molto in positivo, vedo lo stato in post 9%, quindi è molto top. In realtà quello che va, che conta un sacco, è il VIX. Ne avevo parlato un giorno nelle storie, un giorno negli ultimi.
La paura.
Esatto, l'indice della paura, che oggi ha raggiunto un massimo di 77, che è veramente alto, cioè livelli 2008 praticamente. Quindi su quello bisogna stare attenti. E comunque va sempre visto in prospettiva, quindi magari se cerchi, questo dico in generale a tutti, se cercate i tassi forward di qualsiasi cosa, il forward per esempio, no? Questa è roba un po' più tecnica, però se cercate il valore del tasso forward di qualsiasi indice, vi dice più o meno come potrà andare domani. Quindi vi anticipo, insomma, è quello che più o meno... Se i mercati fossero razionali sarebbe esattamente quello, però i mercati non sono razionali, quindi teoricamente uno si aspetta che se il forward andrà così si scambiano soldi a quella data, a quel prezzo, quindi perciò dicono, vabbè, sicuramente potrà andare così, però in realtà poi non va. Però, insomma, se il forward è meno 20% bisogna stare attenti, perché, insomma, non è... Cioè, soprattutto in questo periodo in cui hai un giorno stai a meno 10, l'altro a più 10, vedi un po', insomma, quello che si aspettano anche gli altri dal mercato, anche in base a questo, al tasso forward. Però vabbè, noi siamo a parlare di finanza internazionale.
Ok, andiamo un attimo su social e comunicazione. Pandemia e social, meno male o purtroppo? Info e fake news, che cosa ne pensate? Vai, Ale.
Allora, pandemia e social... I social accorciano un po' le distanze, quindi ci stanno facendo fare delle cose veramente strane, tipo ogni sera noi facciamo live. Perché stiamo facendo una live, ragazzi? No, comunque...
Perché non abbiamo un cazzo da fare.
Non abbiamo nient'altro. C'è un po' di cose. Però, meno male non direi, nel senso che meno male esistono i social, perché altrimenti forse stare 3 settimane o anche più, non si sa quanto staremo in casa, secondo me non solo fino a 3. Di aprile, stare in casa magari senza social potrebbe essere un po' noioso, nel senso che magari adesso vai lì, ti svaghi, vedi questi due scemi che parlano, qualcun altro che parla di altre cose, Mick Cosentino che dice i 7 segreti per fare una live, no, scusa.
I 7 segreti per superare il coronavirus, per superare la crisi di pandemia.
Per questo io direi meno male, perché insomma ci possiamo stare in contatto con chiunque, cioè io mi sento vicino a tutti, perciò per me è molto utile averli, anzi mi diverte stare sui social. Poi sulle info e fake news in questo periodo ne girano un botto, anche per questo ho creato l'app, per avere una roba un po' più diciamo pulita da eventuali diciamo interpretazioni di dati completamente sballate. Perciò attenzione, vabbè, le fake news colpiscono, cioè leggo messaggi veramente esagerati. Ultimamente gira sempre quello di che il coronavirus è stato creato da Francia e Cina insieme contro l'Italia.
Sì, è vero.
Contro l'Italia. Cioè, perché contro l'Italia? Non siamo indebitati fino al collo. Potevo prendere questa chiesa con la Germania, no, con l'Italia. Con l'Italia perché abbiamo fatto, perché Di Maio ha fatto la via della seta, che esiste da 2000 anni, però vabbè. Quindi comunque ne gira un sacco, e su quello, poi tipo su quelli che dicono trovata la nuova cura del coronavirus all'ospedale di Messina, perché iniziano a scrivere cose strane, perciò questo è un piccolo guaio che però c'è sempre stato e ci sarà sempre, soprattutto in questo periodo. Però se abbiamo un minimo di attenzione e diciamo come si dice funziona
diciamo sale nel cervello,
esatto, no, non mi viene proprio,
diciamola in popolare,
sì. Tu che ne pensi, Shishen?
Allora, io penso
Shishen,
come volete, ormai mi sono abituato. Anzi, Shishen penso sia entrato a far parte del mio brand, quindi
sì, anche
allora io penso che la nostra bacheca di social, che sia Facebook, sia LinkedIn, sia Instagram, è il riflesso dei nostri interessi. Quindi se gira della merda sulla nostra, sui nostri feed, vuol dire perché noi siamo, abbiamo, cioè perché a noi interessa la merda. Quindi,
diciamo che possiamo dire che tu sei la media dei primi 5 post che ti escono nel feed.
Sì, se vogliamo dirla proprio.
Se ti escono 5 gattini, significa che sei un gatto.
Sì, significa che hai quegli interessi là, significa che interagisci di più con quegli interessi. Io penso che i social siano un grande strumento se utilizzato bene. Infatti tante persone della nostra nicchia stanno facendo iniziative, no? Avviando iniziative che sono veramente utili, anche che poi non è che sono utili, vabbè, a passare il tempo lo passi comunque, ma sono utili a mantenere alto l'umore, perché è poi... l'umore alto che ti permette di rimanere motivato, ed è la condizione principale che ti serve per rispettare le regole, perché se l'umore va giù tutti vanno in paranoia, allora chi esce a destra, chi esce a sinistra, sì vabbè, tanto c'è il cane, sì vabbè, vado a comprare sigarette, quindi è una micro condizione che poi, unita alle altre, ti permette di mantenere la motivazione che serve a te e alle persone che sono vicine a te, ti permette di continuare a rispettare le regole, che è l'unico motivo per uscire, è l'unico modo per uscire da questa situazione qua. Quindi io suggerisco a chi si vuole lamentare dei social, a chi dice no, chiudo i social, no, non devi chiudere i social, devi semplicemente smettere di seguire quelle pagine e quei profili che pubblicano spazzatura o che pubblicano contenuti che non stimolano l'ottimismo, ma che stimolano il pessimismo. Quindi tutte quelle cose là, non lo so, prima ho letto domande sui militari, su queste cose qua, al momento adesso non serve preoccuparsi di queste cose. Adesso no, poi magari quando sarà passata sì e ne parliamo anche, ma al momento non serve. Quindi cercate di filtrare tutti i contenuti che avete sui vostri social e vedete che sarà qualcosa di veramente, che sarà veramente utile, inciderà veramente molto. Questo è il mio pensiero. Prendo qualche altra domanda.
Vai.
Ciao ragazzi, secondo voi come saranno influenzati i consumi nei prossimi mesi post-coronavirus?
Allora, post coronavirus, bisogna capire quando passerà, se passerà il coronavirus innanzitutto, però i consumi sono il motore di tutto, della crescita del reddito. Infatti attualmente, ne parlavo 3-4 giorni fa su All'Economista, il fatto che mi era stato, diciamo, detto, io avevo detto che la caduta del prezzo del petrolio del meno 30% di una settimana fa, più o meno, era dovuta a uno shock della domanda, perché i consumi sono effettivamente calati, quindi si prevede di produrre di meno perché sai che chiuderanno un po' di aziende, non potrai scambiare più perché non puoi uscire dalla tua regione, eccetera, eccetera. Perciò c'è stato uno shock dal lato della domanda, dati i minori consumi, che ha portato uno shock dal lato dell'offerta, perché Arabia Saudita e Cina, no, e Russia, scusate, non si sono messe d'accordo su come abbassare il prezzo, come dividersi il nuovo mercato, praticamente quello che succede nel classico mercato oligopolistico, dove si può colludere o non colludere. In questo caso, mi sa, Arabia Saudita ha fatto il free rider, ha detto no, io abbasso i prezzi più di te, così mi accaparro più domanda, che è già in diminuzione, mi becco un po' più di mercato, mi mantengo un po' più di soldi. Perciò insomma, ci sono stati problemi tra paesi OPEC e non OPEC, perciò questo ha portato a un calo del prezzo del petrolio, che può portare a diversi benefici, ma anche a diversi sacrifici. Perciò il ruolo dei consumi è molto importante. Perciò attualmente... inevitabilmente si avrà un calo drastico dei consumi, però si spera che non appena siamo tutti più felici, perché non ricordo quando avevo studiato marketing, perché ho studiato anche marketing in Adrenale, ora non ricordo, c'era una legge di un tipo che sto cercando, però non trovo perché ho buttato il libro chissà dove, che diceva che quando siamo felici spendiamo di più. Questo penso che la sei tu, no? Boom. Non mi ricordo chi l'ha fatta,
sì,
non mi ricordo, c'era un tipo insomma che l'aveva fatta. Perciò io personalmente, quando finirà sta cosa, andrò in giro a spendere soldi in aperitivi, qualsiasi cosa. Perciò sicuramente ci sarà uno shock iniziale che però poi si appiattirà. Perciò dipende tutto dalla sicurezza di poter uscire da questa da questa quarantena, perché comunque anche se dai uno stimolo fiscale di 25 miliardi come il caso dell'Italia, sì, però che fai? Li spendi in casa, non puoi spenderli, quindi i consumi temporaneamente sono molto flat, quindi non puoi fare, anzi, no, non possono variare. Perciò penso che nel brevissimo futuro, ho fatto vedere qualcosa, si potrà ristabilire. Maslow, no. Maslow è la piramide, se non erro.
La piramide di Maslow, un po' di sì. Mm-hmm. No, non è Maslow. Prendo un'altra domanda.
Però comunque, ora che ci penso, no, vabbè, sul consumo, no, in tempi di crisi effettivamente ci sta sempre questo trade-off tra chi dice che in tempi di crisi tutti spendono di più perché sanno che ci sarà qualche problema, perciò la propensione marginale al consumo aumenta. Infatti questo è un problema, nel 2011 c'è stato questo problema, che il Fondo Monetario Internazionale ha sbagliato il calcolo del moltiplicatore, diciamo, keynesiano fiscale. Infatti poi ha fatto anche un post sì, su Instagram, in cui dice che si scusa perché hanno sbagliato il modello econometrico, perciò avevano sbagliato a stimare la propensione marginale al consumo, dalla quale si evinceva che, dato una riduzione della politica fiscale, insomma, si sarebbe aspettato un moltiplicatore fiscale completamente diverso. Per quello l'austerity in quel caso ha fallito, perché c'è stato anche un problema di calcolo del moltiplicatore, perché questi dicevano che comunque la gente non spendeva soldi, mentre in realtà poi si è visto che li spendeva tutti, perciò vabbè, insomma.
C'era una domanda proprio a proposito, io ho preso una dagli sticker, però non c'è il rischio che le persone, anziché spendere, conservino il denaro?
Questo è un rischio, infatti, che porta le banche centrali a fare politica monetaria espansiva, perché altrimenti non la fai, perché dici, molto probabilmente le persone non investono perché appunto sono impaurite, se non investono comunque non gira più, se non consumi non gira più l'economia, perciò le banche centrali non fanno altro che dare un botto di liquidità alle banche, diciamo, commerciali normali, e queste poi dovrebbero, insomma, cercare di, in qualche modo, o regalando i soldi con dei prestiti, comunque facendo qualcosa. Infatti si parla anche di ipotesi helicopter money, quindi proprio regalare soldi.
Cos'è?
Sì, è una, diciamo, questo c'hanno un sacco di monetaristi, questa teoria, che è quella che la BCE potrebbe lanciare soldi da un elicottero, nel senso che ti dà i soldi nel conto corrente. Però insomma è una cosa molto
a proposito, c'è una domanda proprio riguardo questa cosa qua. Saranno realmente date un bonus alle partite IVA di 600 euro? È fattibile? Con quali tempistiche?
Allora, oggi leggevo che stava succedendo qualcosa dal lato dei commercialisti, insomma, sulle partite IVA e liberi professionisti, perciò secondo me sì, probabilmente verrà fatto. Ora non so esattamente in che tempistiche, però penso che stiano prendendo, diciamo, decisioni abbastanza nel breve termine, perciò per non far collassare, insomma, il sistema daranno soldi. Ora non so esattamente se li daranno 600 subito alle partite IVA oppure preferiranno darli ai disoccupati, non lo so. Però eccomi Valentina Billero, non so, lei forse ne sa di più perché mi sa che è commercialista, quindi...
Poi magari
aspettando un decreto, esatto, stiamo aspettando.
Sì, se ci dà un parere anche in privato poi lo condividiamo magari per rispondere a Daniele.
Esatto. Sì, però comunque si è in attesa di un decreto che definisca i primi interventi, tra i quali c'è questo di 600 euro alle partite IVA. Però insomma, finché non c'è la firma del presidente del decreto.
Eccola qua un'altra domanda. Cosa ne pensi della macroeconomia classica e dei monetaristi?
Oddio. No, vabbè, della macroeconomia classica penso che sia fantastica, poi neoclassica ancora di più quella keynesiana, però diciamo che la macroeconomia ultimamente sta avendo un sacco di problemi. Stanno nascendo diversi filoni di economia sui quali io ho fatto anche una tesi magistrale, gli agent-based model, i modelli basati sugli agenti che si basano sul... nascono dalla critica di Lucas, questo è un po' più per i tecnici, sul fatto che non tutti... Beh, infatti Economia Italia, so che lui si definisce monetarista, è un altro ragazzo che parla di economia molto bravo. Che stavo dicendo? Quindi c'è,
e poi monetarista, dillo che cosa significa.
Che insomma la moneta è necessariamente per sviluppare un'economia, nel senso che, anzi, parte praticamente tutto dalla moneta, però no, cioè, no, l'ho detto in termini molto molto
vabbè, giusto per far capire insomma chi non ha nozione,
non voglio entrare nei termini particolari, però la critica di Lucas, parlavo appunto, che insomma dice che ci sono delle variabili che non sono controllate dai policy maker, quindi anche se fai un modello econometricamente perfetto, diciamo stimato al massimo, diciamo non puoi prevedere esattamente quale effetto avrà una politica fiscale fatta esogenamente dall'esterno, perché quel modello è già vecchio, basato sui dati vecchi, comunque su, non prende in considerazione alcune variabili policy invariant si chiamano. Quindi per esempio ci sono questi nuovi modelli che sono economia simulata, gli agent based model, che in qualche modo cercano di rendere il modello più complesso, quindi con formule più complesse cercano di stimare il comportamento degli individui, cercando di mettere in mezzo processi stocastici comunque che in qualche modo simulano l'irrazionalità che abbiamo noi nei mercati finanziari. Infatti si prendono molte teorie, anche formule della fisica in questi modelli, tipo la legge di Boltzmann nella creazione. Infatti io ho studiato una roba su, cioè ho fatto un esame di macroeconomia avanzata, dove si parlava appunto di questi modelli e si parla di come gli approcci dei network. Infatti ho studiato pure un po' sui network, sulla diffusione delle pandemie eccetera, ci sono diversi modelli che simulano, modelli SIR e SIS si chiamano, però vabbè, che appunto simulano in base alle interazioni tra gli agenti, perché una delle critiche principali che si fa alla macroeconomia classica e neoclassica è quella che gli agenti non sono interattivi e sono tutti uguali. Quindi in realtà si è visto che gli agenti non sono tutti uguali perché sono eterogenei e sono interattivi, quindi interagiscono, e dalle interazioni, di piccole interazioni, si creano effetti molto più grandi. Perciò qui si applicano tutte le leggi di fisica dei network. Infatti ci sono tante cose molto molto carina, riguardo tra le quali volevo dire a caso a te Gigi, che secondo me ti interessa, forse te ne ho anche parlato, della legge dei six degrees of separation.
Sei gradi di separazione, sì.
Esatto, è una mezza teoria che dice che la distanza massima che può esistere tra due persone all'interno dello stesso mondo, infatti si chiama anche legge del small world effect, quindi il mondo, piccolo mondo.
Massimo di 6 gradi.
Massimo è 5 step da... diciamo 5 altre persone per arrivare a qualsiasi altra persona nel mondo. Però
perciò... più o meno è quello che cerca di diciamo di mostrarti LinkedIn quando tu non sei collegato con qualcuno, c'è, esatto, un collegamento di secondo grado, di terzo grado, vuol dire, sì, che c'hai una persona che è collegamento in comune, esatto, oppure una persona che ha un'altra persona a sua volta che è collegamento in comune per il, sì, terzo, sì, grado. Sì, l'avevo sentita, era... No, me ne avevi parlato tu. Sì. Abbastanza interessante. Che poi è basata su un modello, no? Su un,
sì,
modello,
sì,
matematico.
Sì, sì, okay, sul link classico. Cioè, in realtà è nato nel metà anni 90, non ricordo, 1940... Poi comunque è stato provato a stimare, eccetera, anche con esperimenti naturali fatti proprio, tipo, non mi ricordo, avevo letto che qualcuno aveva provato a far spedire dei pacchi a delle persone X, ad altre persone dall'altra parte del,
sì,
mondo.
Sì, quello l'ho letto anch'io, quell'esperimento.
Esatto, comunque insomma ci sono diversi approcci, sia diciamo fatti statisticamente che con esperimenti.
Ok, intanto io volevo ringraziare tutte le persone che stanno interagendo nei commenti, purtroppo non riesco a leggere tutte le domande perché già negli sticker ne ho veramente tantissime e non credo che riusciremo a rispondere perché sono rimasti altri 20-25 minuti, quindi prenderò più o meno le più interessanti. Prendiamo questa qui, aspetta.
Bellissima!
Tipo c'è una che parla di un meteorite che passerà vicino alla Terra, ma che cazzo è? No, vabbè.
È arrivato.
Dove? Eccola. Questa era stata fatta nelle storie. Effetti sul sistema se ci fosse stato un taglio dei tassi.
Allora, vedi, esperimento di Milgram, lo dicono nelle
quello dei detto, gradi di separazione.
Esatto.
Sì.
Comunque, il taglio dei tassi. Allora, come ho detto prima, sarebbe stato comunque difficile tagliare i tassi perché soprattutto nei rapporti interbancari tra banca centrale e banche normali sono già negativi di un bel po'. Infatti anche di questo ne parlavo un po' di tempo fa, trovate delle storie in evidenza su All'Economista per saperne di più. Qua mi faccio un po' di marchettata, mi riporto un po' però comunque il taglio dei tassi non so, cioè nel senso che personalmente pensavo sia in un taglio dei tassi, ma soprattutto in diciamo uno stimolo monetario più ampio, perché lo stimolo monetario è stato fatto di 120 miliardi, non è tantissimo, perché in alcuni periodi di, diciamo, tranquillità nel 2014-2015 il quantitative easing era di 80 miliardi al mese, perciò avere 120 miliardi adesso per combattere la crisi, però ovviamente non sono io a dirlo, perché cioè, se l'hanno fatto perché ci sarà sicuramente un motivo sotto, un modello da pazzi dietro, perciò non sono io a dover dire al presidente della BCE cosa fare, però comunque se avesse variato i tassi ancora di più, forse avrebbe avuto un effetto meno, diciamo, meno negativo, però comunque sarebbe dipeso dalla sua capacità di tranquillizzare successivamente i mercati, di, diciamo, di dire perché hai fatto quello. Anche in quel caso forse avrebbe detto qualcosa, diciamo, di non professionale in quella situazione.
Che quindi parzialmente risponde anche a questa domanda, cioè quali sarebbero state le conseguenze se la BCE avesse deciso di abbassare, esatto, ulteriormente i tassi.
È la stessa cosa.
Ok. Sì.
Quindi comunque, diciamo, si dice in macroeconomia puoi portare il cavallo all'acqua, ma non è detto che poi il cavallo si metta a bere l'acqua. Perciò diciamo che le frecce, la BCE l'ha usate praticamente, non tutte, però non sa più cosa inventarsi, perché comunque lì, insomma, siamo immersi nel QE dal 2012, perciò sono 8 anni più le LRTO, long term LTRO, se siete un po' confuso. I rifinanziamenti delle banche, eccetera, quindi sono state fatte già un sacco di politiche monetarie espansive, non sfruttate al meglio in questi periodi, perché comunque diciamo la parte politica è stata sempre un po' scema, si può dire, perciò diciamo miope più che scema, perciò ci ritroviamo adesso anche in questa situazione.
Ok, adesso cerchiamo di sottrarti.
Chi è GGN?
Chi è GGN?
In 2 o 3 hanno chiesto chi è
Carmelo. GGN? Carmelo, ciao, io sono GGN, sono uno studente di marketing, sono amico di Ale. Interessava a me in primis la questione economica riguardo alla situazione che stiamo attraversando, e quindi ho deciso di parlarne con Alessandro in una live, e quindi di, diciamo, coinvolgere tutta la community affinché potesse ascoltare quello che Ale aveva da dire. Nel frattempo ti voglio rubare un segreto dalla domanda di Giorgio, che chiede dove prendere le migliori news di economia, a parte sull'app Corona, o appena verrà lanciata.
Bravo.
Dove prenderle?
Allora, vabbè, dipende da che tipo.
Dai, svelaci i tuoi segreti, dai.
Questo lo scoprirete solo nell'app, non posso dire. No, però comunque, le migliori news di economia dipende dal tipo di news che cerchi. Cioè, se cerchi una roba che ha a che fare con la politica internazionale, io leggo New York Times o Financial Times, o comunque su Instagram seguo diverse pagine che parlano di, diciamo, CNBC, o un sacco di testate internazionali che quando riportano tutte più o meno una news comune, è una roba fatta per bene, perché comunque non... Poi per il resto comunque in Italia c'è il Sole 24 Ore, esatto, comunque in generale cerco di astenermi da tutte quelle testate che hanno più o meno fini politici dietro, comunque hanno, diciamo, cercano in qualche modo di dare sempre giudizi su quello che succede, perciò c'è anche l'Ansa che ogni tanto dà delle notizie, anche se non è il suo main, però comunque cerco di dare quelle, anche di trovare quelle più filtrate possibile, diciamo, più limpide.
Domanda di Riccardo: il crollo delle borse di ieri è stato solo un assaggio, anche perché non tutti i paesi sono in allerta totale? Che ne pensi, Ale?
Allora, su questo in realtà forse sono anche un po' d'accordo io, nel senso che i lati negativi di questo virus secondo me ancora non sono arrivati, cioè nel senso che li vivremo tra, secondo me, un paio di settimane, inizio aprile. Anche perché il VIX continua a aumentare in maniera abbastanza strana, ci sono comunque cioè soprattutto i mercati reagiscono in maniera veramente irrazionale in questi casi, perciò adesso c'è stato un primo assaggio, possiamo dirlo, anche se oggi comunque il FTSE MIB ha raggiunto picchi di più 15%, quindi comunque abbiamo tipo recuperato rispetto a ieri, anche se abbiamo perso un botto, perciò sì, non lo definirei un assaggio, nel senso che magari tra un mese abbiamo un dimezzamento di tutti gli indici, però comunque è stata una bella botta che ci fa capire che siamo veramente in pericolo, nel senso che possiamo perderci tanto se comunque non abbiamo una soluzione, anche perché se queste politiche restrittive vengono mantenute per troppo tempo, inevitabilmente avremo problemi proprio a livello strutturale, nel senso che se crolla qualche impresa che è too big to fail, o comunque che non è solo una banca too big to fail, nel senso che a rischio sistemico ci sono anche aziende nella supply chain, se fallisse, che ne so, Conad o comunque qualche... non penso sia il caso, però comunque se dovesse fallire una grande azienda nel settore della, diciamo, nella supply chain, quindi nella catena dell'offerta, quello sarebbe un problema, dato comunque il calo del prezzo del petrolio, un sacco di cose strane stanno succedendo. Perciò qui leggo una crisi peggiore di quella del 2009, boh, non lo so, perché non penso, in realtà non penso, però il problema principale è che adesso cambiano proprio le abitudini dei consumatori, quindi come si studiano i modelli agent-based. Infatti, secondo me, questo tipo di fenomeno andrebbe studiato, effettivamente penso lo stiano già facendo, con un approccio agent-based, per capire il livello di cosa possono creare le interazioni tra agenti irrazionali che cambiano le proprie abitudini, perché se siamo 2 mesi chiusi in casa, inevitabilmente cambieremo le nostre abitudini rispetto a sì. prima, le nostre percezioni, eccetera. Perciò quello è un problema, perché non ti permette di stimare tutto quello che è sempre stimato nello stesso modo con determinati parametri, perché se cambiano, quindi diverso nel 2008 c'è stata prima una crisi interbancaria, quindi la crisi dei mutui subprime, eccetera, eccetera, quindi era nato da una bolla gigantesca, ma ci sono state anche altre crisi, pure in Spagna una crisi immobiliare gigantesca 10 anni fa, perciò crisi del genere ci sono sempre state, però crisi che vanno a toccare tutte le persone nello stesso modo, proprio nelle proprie abitudini, questo secondo me può essere o un problema o un cambiamento...
Perché interessante, anche... sì, vai.
No, nel senso, può essere anche che se stiamo 2 mesi chiusi in casa e vediamo che si annulla ipotizziamo una cosa estrema, si annulla l'inquinamento, scopriamo che è bellissimo vivere nella natura, non compriamo più plastica,
sì.
Cioè crolla comunque il sistema, quindi la forza, nel senso, perciò dipende molto da come viviamo queste
interessante
cose.
Interessante questo approccio, questa analisi a lungo termine, anche perché c'era Carmelo che faceva una domanda, ma dopo il 3 aprile che cosa succederà realmente? Cioè, dopo che siamo fermati per circa un mese, come cambieranno le nostre abitudini?
Quello, ma il bello è che non sapendo quando finirà sta cosa, cioè non c'è una prospettiva che dice ok, dal 4 usciamo tutti perché siamo felici e vivi, cioè tranquilli, non sappiamo se dopo il 3 saranno altre 2 settimane, probabilmente avremo altri comunque restrizioni, nel senso non so tra quanto tempo potremo uscire come prima, comunque anche se dovesse finire il virus in Italia tra 2 mesi, non possiamo comunque andare in Spagna una settimana perché questa che in Spagna stanno ancora messi male. Cioè per quello non sapere, diciamo, non avere un'aspettativa più o meno, neanche un appiglio del futuro, è un bel problema secondo me proprio per l'aspettativa generale sui prezzi, mercato, qualsiasi cosa. Perciò questo può fare male all'economia.
Bene, bene Ale. Dice Claire, che cosa ne pensi delle decisioni del governo francese?
Che ha fatto il governo francese?
Macron mi sembra che ha iniziato a chiudere le scuole ieri o l'altro ieri, quindi stanno iniziando a fare quello che abbiamo fatto noi.
Allora, vabbè, il governo a quanto pare tutta l'Europa più o meno si sta muovendo nella stessa direzione. Oggi infatti ho pubblicato su L'Economista il video di von der Leyen che parla in italiano, alcuni hanno detto parla meglio di Di Maio in italiano. Caso. Sicuramente meglio dell'inglese di Renzi, se faccio meno.
Sì, quello poco mai sicuro.
E diceva siamo
Renzi è come dire, the pennies on the table.
The cutties on the pen.
Paolo se è online mi perdonerà. Paolo Bernasco.
Ricordi, un giorno tra me e Gigio è scattato un'ignoranza da panico perché iniziamo a dire the cutties on the pen around the table. Cose non finivano più.
Sì, era tipo una meta conversazione.
Sì, 10 minuti di panico.
Ecco Paolo online, mi perdona. Vabbè,
quindi, insomma. Di che parlavamo?
Della decisione del governo francese.
Ho messo il video di von der Leyen che dice siamo tutti italiani, grazie mille dell'esempio che ci state dando, che servirà. Quindi comunque l'Europa cerca di muoversi in una direzione abbastanza univoca, nel senso tutti sanno che più o meno statisticamente andremo nella stessa direzione, perciò solo gli UK faranno un po' i fatti loro, secondo me.
E quindi, invece dell'America, Trump in particolare a questa pandemia ha fatto una domanda a Giulia, cosa ne pensi di come sta reagendo l'America?
Trump in realtà mi sembra abbastanza strong, nel senso che già adesso, nonostante ci siano ancora diciamo, pochi casi, essendo l'America gigantesca, tipo 100 vittime. Ha già chiuso i voli da per l'Europa, oggi ha dichiarato lo stato di...
tranne per UK, però, cioè,
no UK. Per... no, anche per l'UK, anche per l'UK.
Ah, ha chiuso anche per
l'UK, Europa, okay. Sì, no, infatti per l'Europa intendevo il vecchio continente, però comunque anche l'UK. Quindi dicevo, comunque sta facendo qualcosa. Poi comunque ha messo per ora 50 miliardi di liquidità. Lui dice che, cioè, il vero problema è che loro hanno un sistema federale, quindi nel caso, come è successo nel 2008, nel caso in cui avessero bisogno di fare una politica monetaria iper espansiva, comunque di stabilizzare i mercati, potrebbero farlo molto rapidamente. Perciò comunque possono, diciamo, mentre a noi se vuoi fare una politica fiscale di avere il parere dell'Unione Europea, della Commissione, di 28 paesi insieme che devono avere l'unanimità su alcuni capitoli di spesa, eccetera. Questa è la differenza, insomma, tra noi e loro, che quando ci sono delle crisi loro le possono risolvere molto più facilmente rispetto a noi, perché poi ci sono problemi a noi politici intragovernativi tra Europa, Germania, eccetera eccetera. Quindi comunque, diciamo, l'America può muoversi molto più tranquillamente, sono molto più autorevoli dell'Europa, che non viene ancora vista come autorevole.
Abbiamo parlato di Francia, abbiamo parlato di America, hai citato la Germania, quindi prendo questa domanda. Pareri sul piano della Germania da minimo 550 miliardi per le proprie imprese, a proposito di Scholz.
Allora, 550 miliardi sono un botto. Sono un quarto del nostro debito pubblico, quindi se li dessero a noi sarebbe fantastico. Però, sarebbe fantastico. Cioè, minimo 550 miliardi mi sembra abbastanza esagerato, sinceramente.
Sì, un po' cioè, alto, 550 adesso non so, cioè, non so se i numeri sono giusti oppure...
No, vabbè, però... questo non lo so, però, insomma, basta pensare che noi abbiamo un PIL di 1.700 miliardi, che il nostro PIL è l'80% del PIL tedesco, quindi magari il PIL tedesco sarà, 2.000.
Sì,
2 miliardi, quindi fare una manovra che pare al 20% del PIL un attimo è una bomba. Sì.
Sono pazzi questi tedeschi.
Tedeschi.
C'è una domanda di Michele, che l'aveva già fatta prima. Le dichiarazioni di Lagarde spingono l'Italia fuori dall'euro? Se sì, come interpretare ciò? La sovranità monetaria potrebbe diventare un'ancora di salvezza per la nostra economia reale?
No. Assolutamente no. Non può esserlo, perché siamo governati da politici incompetenti che quindi danno un valore sbagliato alla moneta che abbiamo, quindi tutto dipende da quello, dall'uso che ne fanno, come è stato fatto nel tempo. No, non si può fare. Comunque uscire dall'euro adesso, comunque dall'Europa, per la situazione in cui l'Italia è da pazzi, nel senso che abbiamo 2.300 miliardi di debito pubblico, denominati in euro, quindi non possiamo farlo, nel senso che sarebbe una follia, anche perché non, cioè, o torniamo alla lira, ma la lira sapevamo che era iper sopravvalutata, perciò per quello c'è stato dimezzato il tasso col tasso di cambio, quindi non si può fare, cioè, nel senso, no, ci sarebbero tante cose da dire, ma fidati che non si può fare, nel senso che è diverso se sei magari UK, che hanno una politica monetaria abbastanza stabile, anche se nel tempo hanno avuto i loro problemi. Però comunque in Italia ci sono sempre state fughe di capitali, nel senso non si può fare, perché tutti già vendono i nostri titoli, quindi immagina farlo con la nostra moneta, sarebbe da pazzi. Sarebbero fughe di capitali da un momento all'altro, quindi non si può fare. Cioè, avremmo cambi flessibili no. Mi dispiace. Addio.
Ok, grazie per aver risposto. Anche era una cosa che interessava anche a me.
Magari ci farò un video fatto per bene, perché...
Sì, magari appuntatelo, viene fuori qualche bel contenuto. Con che forma di deficit spending verranno finanziati 20 miliardi della manovra?
Con che forma di deficit spending verranno finanziati? Allora,
non ho la più pallida idea di che cosa significa deficit spending.
No, vabbè, con che tipo di... cioè, come verranno spesi questi soldi fatti in deficit? Quindi deficit spending sarebbe...
Ok. Credevo fosse qualcosa di tecnico.
No, non penso. A meno che non ci sia qualche... Però non penso, perché il deficit è quello. Però comunque...
Dando nei commenti Cascavilla, nuovo ministro dell'economia... Io
andata.
Chiamo un attimo Cottarelli.
Chiama
Conte.
Un attimo che mi becco
Carlo. Chiamo proprio Conte.
Che sta qua dietro.
Ok, Conte non è raggiungibile al momento.
Poi, io non posso uscire di casa. Se non c'è un decreto. Comunque,
su te stesso.
Forma verranno finanziati. Non lo so perché bisogna fare ancora il decreto, quindi comunque penso una grandissima parte nel sistema sanitario, perché vedo che è veramente in non vicino al collasso, non voglio dirlo, però comunque in sovraccarico, e non ci si aspettava assolutamente un sovraccarico del genere, quindi penso una gran parte in quello principalmente. Poi non so, cioè non penso che faranno adesso investimenti strutturali, perché non penso li diano soprattutto in spesa corrente, in nuove assunzioni, eccetera, però questo sarà un altro problema successivamente, perché essendo spesa corrente ci giocheremo tante altre manovre di bilancio successive, che verranno gestite da politici che cercheranno di fare solo il diciamo accaparrarsi l'elettorato che li ha votati, e non avremo mai un vero e proprio piano di investimenti. Però adesso non li possiamo fare perché siamo in iper debito, perciò penso sia per andare avanti, per cercare di produrre quello che si è prodotto finora, perciò per arrancare, insomma, quindi penso sia proprio per stimolare la spesa corrente, consumi, eccetera.
Ok, allora intanto ci è rimasto qualcosa tipo 5 minuti, io volevo scusarmi con tutti quelli a cui, diciamo, che hanno fatto domande a cui non sono date risposte, ma ne erano veramente un botto, tra l'altro ho tralasciato anche qualcosa nei commenti. C'è stata veramente tanta interazione, purtroppo non siamo riusciti a rispondere, però sì, Ale è molto disponibile in privato, quindi se avete bisogno di un suo parere potete
scrivermi. Bloccato, mi si blocca un po' la live, non so.
Non si vede?
Sì, sono io che mi blocco, tu, però vabbè. No, ogni tanto ho preso qualche parola, però vabbè, penso.
Vabbè, niente, mi sono solo scusato con le persone a cui non abbiamo risposto alle domande. Facciamo ultime domande, poi saluti. E, insomma, se si può rifare, altrimenti poi ci vediamo online.
Sì,
coronavirus e Sud America, novità? Non leggo nulla in merito, Valentina Bilera.
Allora, in Sud America non so esattamente come sta andando la pandemia. Anche lì comunque abbiamo grandissimi bias nella dichiarazione dei dati ufficiali e nella bontà dei dati che vengono fatti, però comunque vedevo che stanno rinviando, insomma, i campionati, come sta succedendo in tutto il mondo, quindi comunque stanno cercando di prendere le stesse la stessa direzione. Ora non so se in Venezuela il problema sarà il coronavirus o il fatto che buttano i soldi per strada perché non valgono più niente, quindi ci sono anche altri problemi che ci sono. Ci sono anche altri problemi che ci sono. Stasera sono poetico, comunque.
Bellissimo.
Questa
sono le 11.
Esistono cose che non esistono.
Ci sono altri problemi che ci sono, tipo tweet, no? Pubblicata. Va bene, ci sono un sacco di domande veramente interessanti a cui mi piacerebbe rispondere, però ragazzi, purtroppo non ce la facciamo.
Quanto manca?
Mancano 3 minuti.
Ah, fantastico.
Sì, quindi
allora parliamo di 3 minuti. Che si può parlare?
Tra l'altro, Carmelo chiede quando rifacciamo un'altra live, o se puoi rifarla dal profilo privato. Ci organizziamo.
Tanto queste sere, ragazzi, ne abbiamo tantissime davanti. Quindi ci prendiamo magari un tema ogni volta e ce lo spariamo. Perché
sì, poi non mi preoccupate, io l'ho presso e gli faccio fare la live.
Tu mi chiami, già lo sai che mi devi chiamare 10 giorni prima. Ma quindi...
io ti gestisco i commenti, ti modero, insomma, tutto come funziona. Tu parli, tu fai da speaker, insomma.
Bravo, sei proprio un Mick Cosentino. Bravissimo.
Sono proprio un Mick Cosentino, sì. Va bene, ragazzi. Valentina dice rifacciamola. Domani ore 22, rifatela assolutamente.
Domani ore 22.
No. La live con Ale si è chiusa proprio mentre stavamo salutando. Niente, tra l'altro non era rimasto niente da dire, stavamo semplicemente ringraziando chi aveva partecipato, chi era nei commenti. Stavo ringraziando Ale per la sua infinita disponibilità e mi raccomando, seguite lo sviluppo della sua app Coronau per rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel panorama italiano a tema coronavirus. Ci sentiamo presto, ciao ragazzi.